È del poeta il fin la meraviglia. Parlo dell'eccellente, non del goffo. Chi non sa far stupir va dalla striglia. Così, in questi celebri versi, Giovan Battista Marino, il più importante esponente del barocco italiano, sintetizza le novità e lo scopo proposto di questo nuovo modo di poetare.
Prima di introdurre l'autore, è doveroso soffermarsi sull'origine e le caratteristiche dell'estetica barocca. Quali sono?
Per quanto riguarda gli estremi cronologici in cui si inserisce tale inedita e dirompente tendenza letteraria, essi vanno dal 1595, anno della morte di Tasso, al 1690, anno che coincide, per convenzione, con la fondazione dell'Accademia dell'Arcadia. Pertanto, la poetica di estetica barocca ha avuto un ruolo precipuo nella produzione artistica del Seicento, non solo in Italia, ma anche in Spagna ed in Francia. In merito all'origine del termine, le posizioni sono dibattute e disparate. Potrebbe derivare dal portoghese, assumendo il significato di perla informe, cioè qualcosa che possiede una parvenza non convenzionale. Invece, altri studiosi ritengono derivi dal francese, inteso come sillogismo arzigogolato all'apparenza, ma fallace e non corretto nel contenuto. Entrambe le ipotesi suggeriscono il fulcro principale della poesia barocca. Nella sua struttura non rispetta una norma e crea stupore nel lettore.
A questo punto, e fatte queste premesse, possiamo concentrarci in breve sulle caratteristiche proprie che accomunano non solo la poetica di Marino, ma anche quella di tutti gli altri autori barocchi. La prima è una frenetica ansia di rinnovamento, che porta ad un rifiuto dell'armonia, dell'equilibrio e della grazia tipiche del Rinascimento e all'introduzione del fascino per ciò che è inaspettato e imprevedibile, sia a livello formale che contenutistico. In secondo luogo, si evidenzia una preferenza per ciò che è in movimento e per le trasformazioni. Viene a mancare la ricerca dell'equilibrio e uno dei temi prediletti è la metamorfosi. Questa tendenza è causata dalla perdita delle certezze precedenti al Seicento. Infine, c'è un continuo, insistito ed esasperato sperimentalismo, sia nei contenuti, con l'estensione all'estremo dell'ambito del poetabile, sia nello stile artificioso e ricco di figure retoriche.
Chi è Giovan Battista Marino?
Il grande poeta barocco nasce nel 1569 a Napoli e dopo aver rinunciato agli studi giuridici si dedica interamente alle proprie ambizioni letterarie. In seguito a diversi viaggi torna e muore in patria nel 1625. In vita acquista grande fama, sebbene al centro di continui scandali. Inoltre è il primo tra i letterati in età moderna a ricercare successo di pubblico e ottenere sufficiente autonomia dai mecenati. Pertanto l'apprezzamento delle opere fu il criterio di decisione.
Ebbene, quali furono le opere che maggiormente lo fecero emergere nel Seicento?
Sicuramente non passa in secondo piano l'Adone, poema mitologico in 20 canti, a cui dedicò 10 anni della propria vita. Purtroppo esso finì nell'indice dei libri proibiti, proprio a causa delle sue scelte rivoluzionarie. Questa opera è, però, solo la punta dell'iceberg del corpus delle opere di Marino. La raccolta di poesie dei primi anni rappresenta una summa della poetica barocca, fondata sulla ricerca di meraviglia, la tendenza all'enciclopedismo, la metafora e il finale a sorpresa, e si distacca dal canzoniere perché abbraccia un repertorio di temi più ampio. Infine, durante la seconda metà della propria produzione letteraria, sperimentò nuovi generi letterari, ponendosi obiettivi piuttosto ambiziosi. Si propose di scrivere un libro di liriche costituito da ecfrasi di quadri e sculture celebri, accompagnate anche da riproduzioni grafiche. Purtroppo, a causa degli elevati costi, si limitò ad una raccolta di sole liriche, chiamata La Galleria. Quest'opera, di ispirazione dantesca, mostra l'elevato interesse e competenza in ambito artistico. La poesia che andremo ad analizzare è presa dalla raccolta poetica intitolata La Lira, pubblicata nel 1614.
Tanca, anelante la paterna riva, qual suol cervetta affaticata in caccia, correa piangendo e con smarrita faccia, la vergine ritrosa e fuggitiva. E già l'acceso Dio, che la seguiva, giunta ormai del suo corso, avea la traccia. Quando fermar le piante, alzar le braccia, ratto la vide in quel ch'ella fuggiva. Vede il bel pie radice e vede, ai fato, che rozza scorza i vaghi membri asconde e l'ombra verdeggiare del crine aurato. Allor l'abbraccia e bacia e, delle bionde chiome, fregio novello, dal tronco amato almen, se il frutto no, coglie le fronde.
Marino presenta in un sonetto che diventa simbolo del barocco, tanto che alcuni poeti prendono il nome di marinisti, dedicato alla statua di Bernini, la trasformazione di Daphne in alloro. Nell'intero componimento si alternano due punti di vista diversi e contrapposti. Quello di Daphne, preda che scappa tentando di raggiungere l'ondosa protezione offerta dalla paterna riva di Penteo, citata nel verso 1, e quella di Apollo, cacciatore. La fanciulla è disperata e stanca a causa dell'estenuante fuga ed è paragonata alla vergine dea della caccia, Artemide, tramite la similitudine con la cervetta, animali sacri alla dea. Apollo, invece, è acceso dalla voglia e proprio nel momento in cui sembra che il dio del sole sia per averla meglio, cioè il verso 6, è l'avverbio ratto, al verso 8, che introduce un colpo di scena e inverte il corso degli eventi. Ecco che assistiamo alla trasformazione in fieri, vista dagli occhi di Apollo. Tutti i segni distintivi della bellezza di Daphne sono stravolti. I capelli diventano fronde, il bel corpo è nascosto dalla corteccia e i fuggitivi piedi si fermano per l'ultima volta.
I verbi della metamorfosi sono al presente, ad indicare l'immediatezza della trasformazione e lo stravolgimento della bellezza. Nella seconda terzina, la violenta reazione di Apollo evidenzia ancora una volta che il suo cosiddetto amore era solo mero desiderio carnale. Febo abbraccia e bacia l'albero che da quel momento sarà lui sacro e decide di strapparne un ramo con il quale cingersi la testa. Quindi esclama che se non potrà avere di lei frutto, la violerà nonostante abbia assunto le fattezze di un albero. Marino richiama Dante in questa violenza contro la flora, facendo riferimento alla selva dei suicidi, in quanto Daphne ha rinunciato alla sua umanità tanto quanto coloro che si erano tolti la vita. Il ritmo del componimento è incalzante, al verso 9 è ripetuto due volte lo stesso verbo, ossia vede, ad indicare l'aspetto momentaneo dell'azione, mentre nella seconda terzina le virgole scandiscono il ritmo movimentato.
Non bisogna dimenticare che la stessa scultura che ispira l'opera si basa sulle metamorfosi di Ovidio, ma si evidenziano delle differenze importanti tra i due scritti. In entrambi gli autori, Daphne è esausta e cerca le rive del padre. A rimarcare la maggiore attenzione di Marino all'aspetto psicologico, l'autore barocco utilizza il termine anela, mentre Ovidio il comune verbo guardare. Nel testo dell'autore latino c'è un discorso diretto per sottolineare la drammaticità della scena, in cui è presente una nota di amara tristezza, mentre Marino condensa il pathos in 14 versi attraverso una descrizione caratterizzata dal dinamismo, creata attraverso una scelta meticolosa delle parole.
In Ovidio l'abuso è palese, ma non c'è alcuna critica alla violenza, che invece è implicitamente presente nella poesia barocca, nella quale l'autore proietta lo spettatore nella scena, trasformando lo sguardo di Apollo in inchiostro, mentre Ovidio utilizza un narratore esterno e crea così un maggiore distacco tra la scena narrata e il lettore. Inoltre, la struttura narrativa e discorsiva di Ovidio si contrappone al conciso e dinamico sonetto di Marino, che riassume la trasformazione in fieri, con pennellate di psicologia dei personaggi e una velata critica alla violenza in soli 14 versi.